www.radiojo.it e la storia continua. Gente di città e gente di campagna. Colture estensive. Ben diverso era il passaggio quando, superata la cintura dei vigneti, si penetrava nella campagna romana vera e propria. Lì, in un raggio di 20-25 km intorno alla città, i castelli o i villaggi fortificati si contavano sulle dita di una mano, o al massimo di due, e si trattava per lo più, a metà del 300, di borghi semidistrutti o in via di abbandono. Nella sua quasi totalità, dunque, la campagna romana, su una superficie che grosso modo corrisponde a quella dell'attuale comune di Roma, era votata a una forma di agricoltura estensiva che si svolgeva nel quadro dei casali, proprietà di vaste dimensioni che in epoca moderna verranno chiamate tenute, mentre il termine casale sarà riservato, come si usa ancora oggi, agli edifici che costituiscono il centro della tenuta. Nati dalla divisione dei vastissimi fundus che ricoprivano la zona in età romana e nell'alto medioevo, questi casali hanno rappresentato nell'undicesimo e dodicesimo secolo fino all'ultima guerra mondiale l'unico tipo di proprietà e di azienda presente nella campagna romana. E ancora nel Novecento, i mercanti di campagna, figure quanto mai leggendarie della società romana, gestivano un numero di tenute pressoché uguale a quello dei casali del 1300. All'incirca 400, ognuno dei quali ricopriva una superficie che andava da 100 a 200 ettari per i più piccoli, a 2-3 mila per i più estesi. Alla fine del Medioevo, però, la campagna romana era ben lontana dall'offrire quello spettacolo di desolazione e di solitudine che tanto affascinerà in età moderna i pittori e viaggiatori venuti dall'Europa del Nord. L'immagine romantica del pastore, che appoggiato sul bastone osserva con sguardo malinconico il suo gregge pascolare, sullo sfondo di un acquedotto o di un mausoleo in rovina, mal si addice al tipo di agricoltura praticata nei casali medievali. Il grano è un grano di buona qualità, capace di accontentare una clientela esigente come la popolazione romana, abituata a mangiare pane di frumento e non povere minestre di orzo o di fave. Ecco quello che si cerca di produrre nella maggior parte dei casali romani. Pastori e bovatieri. Ciò non vuol dire che le pecore e le mucche fossero totalmente assenti dalla campagna. Gli atti notarili della seconda metà del XIV secolo rivelano la presenza di armenti, di centinaia di mucche e di bufale nelle vaste estensioni erbose di Porto, vicino alle foci del Tevere, oppure nelle zone più umide della campagna romana, tra il fiume Galera e il litorale, e più a sud, a direzione delle paludi pontine. D'altra parte, è proprio intorno al 1300 che alcuni padroni di casali riprendono il filo di una tradizione interrotta alla caduta dell'impero romano, quella della transumanza, che è l'unico modo nei paesi mediterranei per praticare su grande scala l'allevamento ovino. Alla fine del secolo sono già più di 20 gli allevatori che inviano ogni estate gregge di centinaia o migliaia di pecore a pascolare in Abruzzo, nonostante il pericolo delle bande armate che devastavano allora il regno di Napoli, e lo deduciamo da un atto notarile del 1400, nel quale 16 membri della corporazione dei bovatieri si riuniscono per incaricare tre di loro di ottenere, anche a nome degli assenti, riparazioni per i danni subiti dai loro greggi nelle montagne dell'Abruzzo. Si tratta sempre però di una piccola minoranza nel vasto mondo dei bovatieri, che rimane per tutto il Medioevo principalmente votato alla produzione e al commercio dei cereali. Del resto, il termine stesso bovatiere, utilizzato a Roma per designare i proprietari e gli affittuari dei grandi casali, deriva dalla parola latina bobacterius, che vuol dire conduttore di bue. Ora, se è vero che il bovatiere romano non regge con le proprie mani l'aratro trainato dai buoi, egli è a capo di un'azienda che dà lavoro a un gran numero di aratori, i quali nella stragrande maggioranza sono non meno dei bovatieri, dei romani, che con moglie e figli abitano in città. Ma come facevano a svolgere la loro attività nei campi?